Gesù disse in un certo momento nel Getsemani, disse: non la mia volontà sia fatta, ma la tua, non come io voglio, ma come vuoi tu. Gesù, avendo dichiarato queste parole al Padre, quelle parole furono adempiute su di lui. Gesù, avendo dichiarato al Padre, non come io voglio, ma come tu vuoi sia fatto, in quel momento è stato, come dire, decretato che venisse fatta la volontà del Padre, e la volontà del Padre è stata fatta. Se Gesù avesse dichiarato soltanto la prima parte, cioè, nel senso, se avesse voluto che venisse fatta la sua volontà sarebbe stata fatta. Ma Gesù disse: non come voglio io, ma come vuoi tu. In questa maniera è stata fatta sulla terra la volontà di Dio. Ha molto valore il fatto di decidere, dichiarare a Dio quello che deve essere fatto qui sulla terra. E per questo motivo che Gesù disse di pregare in una certa maniera. Perché pregando nella maniera indicata da Gesù, veniva compiuta, fatta la volontà di Dio qui sulla terra. Chiedendo a Dio, al Padre, quelle cose sarebbero state compiute, fatte qui sulla terra, per mano di Dio, per mezzo di Dio. Ha molta importanza, perché noi non possiamo, oppure noi possiamo essere quelli che impediscono alla volontà di Dio di compiersi qui sulla terra. Gesù disse di chiedere che sia santificato il nome di Dio. Ebbene, il nome di Dio non viene santificato se non viene fatta questa richiesta a Dio, perché è Dio che può agire e permettere che il nome di Dio sia santificato qui sulla terra. Il Padre nostro dice così: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, sia santificato il tuo nome. Ebbene, tutte queste cose avvengono qui sulla terra se vengono chieste dall'uomo. Allora, quello che occorre allora sapere è che la manifestazione di Dio qui sulla terra, la volontà di Dio qui sulla terra, può essere compiuta, fatta, se chiesta. O perlomeno posso dire questo, si può dire questo, che Dio insegna di chiederlo. Gesù chiese in maniera chiara e precisa: non la mia volontà sia fatta, ma la tua. E così si realizzò il fatto che Gesù andò in croce. Allora, è per questo motivo che Gesù disse di pregare in una certa maniera, di chiedere a Dio che il nome di Dio venisse santificato, che la sua volontà venisse fatta. E mi sono ricordato che anche l'Apostolo Paolo a un certo momento disse: pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare. Allora l'Apostolo Paolo chiedeva queste preghiere perché lui potesse parlare. Perché lui potesse parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. Allora, questa cosa doveva essere chiesta a Dio e in questa maniera si poteva e si realizzava la volontà di Dio qui sulla terra. Però deve essere chiesto con volontà, con espressione della propria volontà. Gesù, con espressione della sua volontà, disse: non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Esercitò una volontà. Chiese, scelse, decise e chiese che la volontà del Padre venisse fatta. E grazie a quella scelta ci fu la salvezza. Si verificò la salvezza. L'agnello di Dio accettò di essere sacrificato per togliere il peccato del mondo, perché gli uomini potessero essere riconciliati al Padre. Allora le cose vengono chieste e Dio le dà. E anche in relazione al Vangelo mi viene in mente un passo che ora leggerò. In Seconda Corinzi, al capitolo 6, versetto 1, viene detto: come collaboratori di Dio vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano, poiché egli dice: ti ho esaudito. Ti ho esaudito, perciò prima c'è stata una preghiera. E mi veniva in mente anche che c'erano due persone che erano salite al tempio. E uno diceva: Signore, sii placato verso di me, peccatore. E c'era l'altro che diceva: ti ringrazio. In pratica c'è uno che chiede grazia. Sii placato verso di me, peccatore. Era peccatore e chiedeva grazia. Ebbene, Dio ha esaudito quel peccatore, la grazia. Ma in verità l'Evangelo è l'esaudimento per tutti, perché viene fatta grazia a tutti. La grazia è pronta per tutti. È stata chiesta la grazia ed è stata data. Ovviamente esiste una categoria di persone che credono di essere buoni e proprio perché credono di essere buoni non chiedono grazia, perché nel chiedere grazia automaticamente dovrebbero dichiarare: io sono peccatore. Ma siccome ritengono di essere buoni, come i religiosi ai tempi di Gesù credevano di essere buoni, e quelli che credono di essere buoni si presentano davanti a Dio e chiedono a Dio, rimangono separati da Dio. Perché Gesù ci fa sapere della storia del pubblicano e del fariseo. Il fariseo diceva: ti ringrazio Dio, che non sono come gli altri. In pratica diceva di essere migliore. E difatti lui diceva di essere migliore. Perché diceva, io pago la decima, io faccio qui, io faccio là per Dio. E pensava di essere a posto davanti a Dio, ma non tornò a casa giustificato da Dio, approvato da Dio. Rimase fuori della grazia. Ma quel pubblicano che si presentò davanti a Dio come peccatore, ottenne grazia. Allora la grazia c'è e c'è per tutti i peccatori. Per tutti quelli che si dichiarano peccatori, la grazia c'è. Chi non si dichiara peccatore, in pratica sta dicendo che non ha bisogno della grazia. Chi non si dichiara peccatore sta dichiarando che non ha bisogno di essere graziato, della grazia, non ne ha bisogno. La grazia è per i colpevoli. Se uno alza la sua mano e dice io sono colpevole, e chiaramente dichiarandosi colpevole, nel suo cuore c'è il desiderio, la volontà che Dio gli faccia grazia. E la grazia c'è. La grazia c'è per tutti i peccatori. La scrittura dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti. E tutti sono giustificati gratuitamente. Però esiste la faccenda che uno si può tenere fuori della grazia dichiarandosi di essere a posto. Quante persone dicono: ma io non ho rubato, io non ho fatto male a alcuno, anzi, io faccio tanto tanto bene. Anzi, molto spesso ci si maschera in questa maniera qui. Io faccio tanto bene, faccio tanto volontariato. E se Dio non tiene conto di quello che io faccio, gli altri sono peggiori di me. Ebbene, per Dio le cose funzionano in maniera totalmente diversa. Dio è venuto qui sulla terra, in Gesù, per salvare i peccatori. Per far grazia ai peccatori che chiedono grazia. Penso che sia un brutto inganno quello di considerarsi bravi, belli, buoni, che uno fa del bene e crede e pensa che per il bene che uno fa di poter entrare così in paradiso. E uno dice: ma se non vado in paradiso io che faccio tanto del bene, chi potrà andare in paradiso? Ebbene, Gesù risponde: chi potrà andare in paradiso? Ebbene, le prostitute possono andare in paradiso. I ladri possono andare in paradiso. I bugiardi possono andare in paradiso. Chi si riconosce peccatore può andare in paradiso. È questo quello che si vede nei quattro Vangeli. Persone che si dichiarano dei peccatori che entrano in paradiso. E delle persone che si dichiarano buone, pensano di essere buone, rimangono fuori. Dio non li giustifica. La giustifica di Dio è fatta per i peccatori. Chi dice io sono peccatore, è pronta la giustifica da parte di Dio. Dio ha preparato la giustifica per quelli che sono peccatori. Sì, è pronta una giustifica per i peccatori. Gesù è venuto apposta per questo. Per giustificare i peccatori. E questo è, direi che è dimostrato. È proprio dimostrato. La venuta di Gesù qui sulla terra non è stata una venuta per i giusti. Non è stata una venuta qui sulla terra per i giusti. Ma la sua venuta è una venuta per veramente i peccatori. Sì. La venuta di Gesù qui sulla terra è per giustificare i peccatori, perché i peccatori sanno di essere in difetto di fronte a Dio. Lo sanno. E vedono che non c'è soluzione. Allora chiedono a Dio, Dio, abbi pietà di me. E Dio a queste persone gli risponde. E vanno a casa giustificati, cioè quella pace di Dio. E ora la giustifica è la morte di Gesù, che lui è morto al posto dei peccatori. Io non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. E difatti si vede questo nei Vangeli. Una donna adultera, che era stata colta in flagrante adulterio, non viene condannata da Gesù. Non viene condannata. Non viene giudicata. E anche l'altra donna che fino a quel momento, adesso non ricordo bene se ho 5 o 6, aveva avuto 5 mariti o 6, la samaritana, e quello con cui era in quel momento non era suo marito. Gesù non la giudica. E poi si sente dire da quella donna che Gesù era il Salvatore del mondo. Aveva capito che Gesù era il Salvatore del mondo e che era Gesù che la giustificava. È bello tutto questo perché Dio conosce l'angoscia dei peccatori. Vede che i peccatori si sentono veramente in difetto nei confronti di Dio. Ebbene Dio, a questi peccatori che si sentono in difetto nei confronti di Dio e chiaramente sentendosi in difetto chiedono grazia, Dio dà grazia. E sono giustificati. È buono che vi sia la giustifica di Dio. Che ci sia la giustifica di Dio, io lo intravedo anche quando Adamo ed Eva avevano già peccato e si vergognavano, si sentivano, come dire, in difetto. Si sentivano, come dire, come giudicate, come accusati girando nudi. Prima non si sentivano accusati girando nudi. Girando nudi prima del peccato non si sentivano accusati, non si sentivano giudicati, non c'era della vergogna e non c'era anche nessun giudizio. Ma dopo del peccato, girando nudi, si vergognavano. Dopo del peccato, girando nudi, si vergognavano. Sapevano di essere in difetto. E sapendo di essere in difetto, hanno cercato un qualche cosa per risolvere il loro problema, di coprirsi con delle foglie di fico. Però quel loro coprirsi non era proprio efficace, proprio utile. E Dio si avvicina e gli porta delle pelli che rappresentano un animale sacrificato. Qualcuno ha dovuto morire. Però lì si vede tutto l'amore di Dio per Adamo ed Eva, che va lì a risolvere il loro problema. E Adamo ed Eva potevano dire: siamo ancora amati da Dio, sebbene siamo dei peccatori. Siamo ancora amati perché Dio ha portato a noi delle pelli. E per portare delle pelli qualcuno doveva essere stato ucciso. E loro si sono potute coprire con quelle pelli. E quelle pelli rappresentano Gesù. Quelle pelli rappresentavano Gesù. Vestiti di Gesù, si è salvati. Non so se c'è chi conosce la storia di Esaù, di Giacobbe e Esaù, che Esaù, anzi per dire meglio, Giacobbe, per poter essere benedetto, doveva mettersi determinati abiti. La mamma gli disse di mettersi determinati abiti per poter essere benedetto. E accettò di mettersi gli abiti che sua madre gli aveva suggerito. Ed era volontà di Dio. E mettendosi quegli abiti, mettendosi gli abiti che sua madre gli disse di mettere, Giacobbe ricevette la benedizione. Adamo ed Eva dovevano chiaramente ricevere gli abiti che Dio gli aveva portati. E così pure Giacobbe si trovò nella situazione in cui sapeva di non meritare, sapeva di non essere totalmente nella situazione giusta per mettersi degli abiti che non erano suoi. Ma sua madre sapeva bene quello che faceva. Doveva mettersi quegli abiti che non erano suoi, che non meritava. Così pure le persone che ricevono grazia dicono: io sono un peccatore. Ma c'è una giustifica, un abito che ti salva. Tutto questo viene dall'amore di Dio. Molte persone dicono che Dio è buono ed è verissimo. Ma proprio perché è buono, uno deve ricevere quello che lui ha preparato. Come Giacobbe era amato da sua madre. Ogni mamma ama i propri figli. Giacobbe era amato da sua madre e sua madre vedeva il bene per lui. E il bene era che doveva mettersi gli abiti di suo fratello per poter essere benedetto. E fu benedetto. Suo fratello aveva, come dire, un abito che disprezzò. Pensando di non aver bisogno. Suo fratello quell'abito ce l'aveva, ma lo disprezzò. Ecco, questo accade alle persone che sono buone, che si ritengono essere buone, che si ritengono di essere già a posto con Dio perché fanno tante tante cose buone. Disprezzano la grazia. C'è un canto che dice: "Son salvato per grazia". E questo è il canto che Dio vuole sentire. Giacobbe poteva dire: "Sono stato benedetto per grazia. Io ho soltanto ascoltato mia mamma che mi ha detto di mettermi quegli abiti". E in quegli abiti che si mise c'erano anche delle pelli. E le pelli rappresentano un animale che muore, che è morto. Rappresentano Gesù. Mi è venuto in mente, ora mentre che parlavo, di questo passo che si trova in Romani capitolo 13, versetto 14, che dice: "Ma rivestitevi del Signor Gesù Cristo". E leggo anche il passo che si trova in Genesi 27. Versetto 14. "Poi Rebecca prese i più bei vestiti di Esaù, suo figlio maggiore, i quali erano in casa presso di lei". Già ora nel dire suo figlio maggiore, questo mi fa pensare che il figlio maggiore. "E li fece indossare a Giacobbe suo figlio minore, con le pelli dei capretti gli coprì le mani e il collo, che erano senza peli". Allora, a me sembra quasi che sia così, che Giacobbe si doveva rivestire di un qualcosa che non era suo. Era chiamato a rivestirsi di abiti che non erano suoi e della pelle di animali, di un animale morto. Io vedo che sono proprio figure di Gesù. Come in Genesi ci fu il sacrificio di un animale, Fu sacrificato un animale perché Adamo ed Eva potessero avere le sue pelli e vestirsi. Così pure anche Giacobbe si vestì di abiti non suoi, per grazia, perché lui potesse essere benedetto. E qui l'Apostolo Paolo dice: ma rivestitevi del Signor Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Allora vedo questa cosa, che ci deve essere, come dire, un cambiamento totale nella persona. Un cambiamento nel quale si è benedetti. Vestirsi del Signor Gesù Cristo e non avere cura. Non avere cura del resto. Perché? Perché la benedizione c'è essendo rivestiti di Gesù. Giacobbe, essendo rivestito degli abiti di suo fratello maggiore, anche questo fa pensare a Gesù, fu benedetto dal suo padre. E la benedizione si mise in movimento nella vita di Giacobbe. Giacobbe, avendo accettato di essere rivestito degli abiti di suo fratello maggiore e delle pelli, ricevette la benedizione da suo padre. L'Apostolo Paolo diceva: ma rivestitevi del Signor Gesù Cristo. È una scelta che uno fa. C'è qualcuno che ti dice di metterti quegli abiti lì, ma tu devi accettarli. A Giacobbe gli fu detto da sua madre, e sua madre lo amava, e lì c'era la volontà di Dio, che doveva vestirsi in quella maniera. E Giacobbe accettò. Era un passaggio indispensabile. Per Giacobbe era un passaggio indispensabile quello di accettare di vestirsi di quegli abiti. Riflettiamo un attimino, ma Giacobbe era lì. Ma a un certo momento c'è un intervento dal cielo, direi, che lui doveva mettersi gli abiti, determinati abiti. E lui poteva dire: ma non me li voglio mettere. Difatti non voleva metterseli, non voleva mettersi quegli abiti. Però alla fine disse: non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Cioè, in quel caso della sua mamma, che lo amava, che in realtà era la volontà di Dio. Disse: non la mia volontà sia fatta, ma la tua. E accettando quella volontà, dopo suo padre, figura del Padre Celeste, lo benedisse. Allora noi abbiamo bisogno di questo. Ci sono dei passaggi che Dio vuole che noi facciamo. Ma che noi, ai quali passaggi, bisogna che noi aderiamo, che diciamo sì. E questo passaggio è rivestirsi di Cristo. Prima Paolo diceva: comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gocciovigli e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. La cosiddetta santificazione. Comunque, ad ogni caso, è una scelta. È un qualcosa che Dio propone e che uno è buono che accetti. Giacobbe accettò di essere vestito nella maniera da poter essere benedetto da suo padre. Allora, da notare questa cosa, è volontà di Dio poter benedire. È volontà di Dio poter benedire. Il caso di Esaù, suo fratello, che non fu benedetto, non poteva essere benedetto perché aveva già rifiutato in precedenza. Aveva già disprezzato in precedenza qualcosa di buono che Dio gli aveva dato. Allora cade in questa maniera qui. Ci sono delle persone che disprezzano la grazia, disprezzano la grazia. Perché credono di essere già a posto davanti a Dio. E non chiedono neanche grazia, perché credono di essere già a posto. A questo punto ho pensato di leggere la storia del pubblicano e del fariseo. Si trova in Luca capitolo 18, dal versetto 10. Due uomini salirono al tempio per pregare. Tutte e due pregano. Potremmo dire tutte e due dei credenti. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno 2 volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatori, peccatore». E Gesù qui che parla dice: «Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato». Allora, riceve grazia chi si abbassa. Dio resiste ai superbi. Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Allora, Dio ci fa vedere che ha ricevuto grazia un peccatore. Uno che si è dichiarato davanti a Dio peccatore, sapeva di essere peccatore. Lo sapeva. E Dio gli ha fatto grazia. In realtà qui si vede che tutte e due queste persone erano dei peccatori, soltanto che uno si vedeva giusto, si considerava giusto, si considerava migliore degli altri. Allora Gesù è venuto per pagare il negativo. Se uno crede di essere già positivo, anche nella corrente elettrica, uno mette due positivi insieme, non accade niente. Ma accade qualche cosa se c'è il negativo. Qui queste due persone, una si è messa nel lato positivo. Allora, positivo con positivo non accade niente. Non è tornata a casa giustificato. L'altra persona si è messa nel lato negativo. Cioè, io sono peccatore. E mettendosi nel lato negativo, in contatto con il positivo, con Dio, c'è stata la luce, c'è stata la giustificazione, c'è stata la grazia. Allora, se uno si mette nel lato positivo dicendo io sono buono, io ho fatto qui, io ho fatto là, Gesù non è venuto per te. Gesù è venuto per i peccatori, in realtà è venuto anche per te, perché anche tu sei un peccatore. Allora, bisogna comprendere proprio questa piccola cosa, che Dio accetta di avere relazione con i peccatori. Dio giustifica i peccatori, ma quelli che non si dichiarano tali, rimangono senza della giustificazione di Dio, sebbene la giustificazione di Dio ci sarebbe anche per loro. Ed è mostrato questo anche quando Gesù moriva in croce, morivano insieme con lui altre due persone. Erano altri due peccatori. Cioè, Gesù non era peccatore, sia ben chiaro, ma è andato a prendere il posto dei peccatori. E quando Gesù moriva, morivano anche altre due persone che, a mio parere, rappresentano tutta l'umanità. Mi sembra che rappresentino gli altri due peccatori. Rappresento tutta l'umanità, cioè che ci sono dei peccatori che dicono io sono peccatore. E invece ci sono altri peccatori che non dicono di essere dei peccatori, ma si dichiarano buoni. Ebbene, la categoria di quelli che si dichiarano peccatori potranno sentire la voce di Gesù ed essere giustificati. Gli altri, pur essendo dei peccatori, ma non si considerano veramente tali e pensano di essere giustificati da Dio per le loro buone opere, ad ogni caso non si ritengono veramente peccatori, bene, questi potrebbero essere giustificati, ma non vengono giustificati perché non chiedono a Dio. Non si rivolgono a Dio per quello che sono realmente, cioè come dei peccatori. E quel ladrone che si rivolse a Gesù gli disse: ricordati di me. Gesù gli disse: oggi tu sarai con me in paradiso. Venne giustificato. Volevo che fosse, cioè, quello che ho inteso dire è che sulla croce viene rappresentata tutta l'umanità, divisa in due parti. Una parte che si dichiara di essere peccatore, l'altra parte che non si dichiara. In realtà, sulla croce c'erano questi due uomini che rappresentano che tutti gli uomini sono in verità dei peccatori. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente. E quel ladrone che si rivolse a Gesù fu giustificato gratuitamente. E anche l'altro poteva essere giustificato gratuitamente. Ma doveva dare ascolto alla voce del suo amico. E sarebbe stato giustificato gratuitamente se avesse dato ascolto alla voce del suo amico e avesse dichiarato anche lui quello che era. E volevo concludere con un passo che si trova in Romani, al capitolo 4, versetto 5. Anzi, no, il 4. Ora, a chi opera il salario non è messo in conto di grazia, ma di debito. Mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio. Se uno dice: io sono empio, sono peccatore. E certo, che c'è la giustificazione che viene da Dio. Gesù stesso dichiarò: io non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. A questo punto chiudo qui questa meditazione. E spero che possa portare quello che Dio ha preparato per noi, possa portare a godere della sua benignità. In Cristo Gesù. Amen.